E allora eccoci in diretta, interrompiamo Digi Rascallo proprio per andare a parlare di libertà digitali, di mercato con Michele Bottari che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora noi partiamo dalla notizia di ieri, in realtà è una notizia già di qualche giorno fa, ma ieri credo che si siano ufficializzate le motivazioni. Ieri Google ha risposto al Ministero della Giustizia americano dicendo non vi diamo i dati sui nostri utenti,
sì.
Giusto?
Sì, è una questione un po' vecchia che risale a qualche settimana fa e che si è concretizzata in questi giorni. Il governo USA infatti ha chiesto a Google una richiesta sub pena, quindi una cosa abbastanza seria, cioè con l'obbligo di sanzioni penali in caso di mancata adesione, di avere accesso a delle informazioni sulle ricerche compiute dagli utenti. I dati richiesti riguardano i risultati delle ricerche effettuate in una data settimana, che non c'è dato sapere in questo momento, e poi il governo vorrebbe anche un campione casuale di circa 1 milione di indirizzi internet digitati a seguito di queste ricerche. Quindi casuale, mica tanto, si tratta di numeri abbastanza grossi.
Senti, diciamolo a chi magari non è familiarissimo, perché Google ha tutti questi dati? Che cosa ci fa Google con i dati degli utenti? Qual è l'importanza?
Ma allora, Google ha nella sua diciamo policy, si chiama, lo scopo sociale dell'azienda, quello di raccogliere una quantità maggiore possibile di informazioni su tutti coloro che utilizzano questo strumento di ricerca. Quindi è possibile archiviare da parte di Google appunto l'indirizzo IP, che è il numerino che ci contraddistingue nel momento in cui ci colleghiamo, la data, l'ora, le caratteristiche del nostro browser, quindi se utilizziamo Internet Explorer piuttosto che Firefox o altre cose, e anche il sistema operativo, quindi sapranno se uso Linux, Windows, Mac OS X, eccetera. Oltre a, naturalmente, alle chiavi di ricerca che abbiamo immesso, e anche agli indirizzi che sono fuoriusciti da questa ricerca e quelli che ho cliccato.
E questo forse ci comincia a far capire che non è poi tutt'oro quel che luccica, nel senso che la custodia gelosa di questi dati di Google non è soltanto una questione di protezione della privacy, ma in realtà su questi dati siti internet come Google hanno costruito un potere economico notevole, perché questi dati poi hanno un'importanza anche economica.
Si è generato sostanzialmente abbastanza un equivoco sulla figura di Google, per molti rappresenta l'internet, la libertà, il fatto che utilizzi per esempio software Linux lo ha assimilato alle organizzazioni che sviluppano e distribuiscono questo tipo di software, il fatto che la sua politica nel dare i risultati sia abbastanza trasparente, cioè il motore di ricerca è effettivamente efficace, non è un mistero. Ha creato un po' assieme a questa linea dura scelta contro il governo Bush, che non è assolutamente indifferente questa cosa, ha creato questa nomea di paladino della privacy e della libertà nell'uso di internet. In realtà non è così. Google è una compagnia privata statunitense, ha i numeri di una corporation e è quotata in borsa, è una strategia commerciale del tutto usuale per questo tipo di aziende. Quindi questi dati sono importanti perché il loro incrocio potrebbe creare una schedatura dei clienti. Non è attualmente, diciamo, nella strategia di Google quella di far risalire a questi dati personali il nome della persona, però
però
è possibile comunque utilizzarla.
Appunto, consente di far arrivare l'informazione giusta alla persona giusta. Poi lo stesso, per esempio, è la stessa funzione che svolge anche il servizio di mail che per esempio offre Google, che analizza le mail degli utenti cercando di ricostruire quali sono anche gli interessi, le relazioni degli stessi utenti, in modo da indirizzare meglio anche campagne pubblicitarie, campagne di marketing, insomma è su questo più o meno che campa Google.
Si campa su questi dati, su queste statistiche, e poi insomma questa cosa qua è sotto gli occhi di tutti, l'ha fatta diventare una grande corporation, partiti quasi da niente, sono fra le prime aziende del Nasdaq, quindi insomma non è uno scherzo.
E infatti tanto è vero che da paladino della libertà degli ultimi giorni, in realtà Google già qualche settimana fa, per quanto riguardava un mercato importante come quello cinese, invece si era mostrato molto più accondiscendente nel limitare le libertà digitali dei propri utenti. Ricordiamo brevemente il fatto: Google, come tante altre fonti di informazione via internet, aveva accettato di censurare una parte della sua informazione per mantenere un buon rapporto con il governo cinese, sostanzialmente. Non era l'unico caso, se non mi sbaglio, vero?
Ma sì, Google arriva buon ultima dopo Microsoft MSN, cioè il motore di ricerca di Bill Gates, Yahoo, e per ultimo è stato addirittura anche Skype, che fra le varie, cioè Skype è quel
ti ringrazio che sei attento al fatto che non tutti gli ascoltatori poi sono familiari con le terminologie informatiche.
È determinante riuscire a farsi capire. No, Skype è quel sistema che permette di telefonare via internet, è un sistema non nuovo assolutamente, perché ne esistevano di simili fino a qualche tempo, cioè fin dagli inizi della rete, quindi dagli ultimi anni 90, però questo Skype si è dimostrato francamente molto efficace e ha una serie di caratteristiche che permettono il suo utilizzo anche da parte di persone meno esperte.
Perché visto lo spettacolo di Beppe Grillo lo utilizza anche durante i suoi spettacoli, appunto spiegando come si possa comunicare a basso costo oggi attraverso internet.
Esatto, una delle innovazioni di Skype è il fatto che è possibile utilizzarlo anche con dei telefoni normali. Ovviamente bisogna accrocchiare qualche meccanismo hardware, però è una cosa che può essere molto utile. Skype, fra i suoi servizi, dà anche la possibilità di chattare online, quindi niente di nuovo, però tutta questa serie di caratteristiche messe insieme rendono molto interessante lo strumento. Ecco, in Cina Skype censura alcune parole chiave che sono giudicate sgradite al governo cinese. Quindi Google si è semplicemente adeguata a quello che hanno già fatto grandi compagnie prima di lei.
Sì, forse la cosa più grave l'ha fatta Yahoo in questo campo.
Sì, cioè Yahoo assolutamente si è fatta parte diligente nel denunciare dei dissidenti che avevano agito attraverso i suoi groups, un servizio che offre Yahoo di reindirizzamento mail. Quindi questa è la cosa peggiore è stata fatta da Yahoo sicuramente.
Sì, diciamo, insomma, ha fatto la spia sui propri utenti quando gli ha chiesto la polizia cinese, appunto cercando di capire chi stava diffondendo informazioni scomode per il regime. Yahoo gli ha dato più o meno l'indirizzo di posta elettronica. Ma poi i fatti sono abbastanza simili. Microsoft, se non mi sbaglio, ha censurato un blog di un suo utente su richiesta della... E ricordiamo che Microsoft, se non mi sbaglio, ha ben 3.000 dipendenti in Cina, perché ha aperto uno dei centri di ricerca principali proprio in Cina, che poi è una delle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica a livello mondiale.
Sì, è infatti su questo che si gioca un po' tutta la strategia di questi colossi. Diciamo che Google ha fatto un'operazione meno appariscente, meno invasiva rispetto ai suoi concorrenti, però anche Google si è dovuto adeguare ai diktat del governo cinese.
E quindi se uno cerca Tiananmen sul Google cinese non trova le stesse informazioni che se le cerca dal Google italiano, sostanzialmente.
Beh, la questione qui è un po' controversa, perché allora bisogna distinguere sicuramente fra la censura operata dai funzionari governativi e la censura che fa Google a monte di questa censura governativa. Allora, il discorso è questo: la censura governativa c'è da parecchi anni, credo che non ci sia mai stata una Cina via internet libera da censura. Quindi il problema per Google era semplicemente che con il suo motore di ricerca tradizionale, dando massima libertà a tutti i risultati, veniva ad incocciare con la censura. E quindi sostanzialmente l'utente cinese che visitava una ricerca aveva dei rallentamenti, 9 volte su 10 il motore si bloccava, a volte il browser usciva, i risultati che venivano fuori non erano cliccabili, quindi non erano dei link attivi, perché erano stati rimossi dal governo. E quindi questa cosa qua ha creato molto malumore fra gli utenti Google, che hanno deciso di dedicarsi, di utilizzare degli altri strumenti, già censurati preventivamente, come lo strumento, il motore di ricerca del governo, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma comunque se non ce n'è uno cinese.
Baidu.
Esatto, grazie.
Baidu è forse in Cina è l'unico luogo in cui gli utenti non usano soprattutto Google, ma usano questo www.baidu.com. Tra l'altro Google ha comprato una parte delle azioni di Baidu, quindi in realtà poi non c'è una concorrenza così perfetta tra Baidu e Google.
Esatto. Comunque ecco, il successo di questo motore locale, diciamo, nativo, è dovuto al fatto che non ha intoppi. Essendo già censurato a monte, i funzionari del governo, i software del governo, non hanno difficoltà a far passare tutti i risultati. Quindi, diciamo, per alcuni versi Google non ha tutti i torti, nel senso che la sua policy di libertà, di massima libertà, rende difficile la navigazione all'utente cinese medio. Quindi in questo momento, peraltro ho fatto la ricerca 10 minuti fa, se noi digitiamo Tiananmen su Google Cina, vengono ancora fuori le immagini per esempio su Google Immagini vengono fuori le immagini del ragazzo davanti al carro armato. Quindi credo che non ci sia la censura.
E questo mi fa venire comunque un dubbio, ma quanto sono efficaci queste campagne? Perché spesso, per esempio, nel caso di campagne contro la pirateria, l'efficacia è limitata e c'è soprattutto un messaggio politico di criminalizzazione di determinate pratiche che passa, ma poi a livello pratico ben poco si può fare, per esempio, per frenare il traffico peer-to-peer. Va detto che proprio l'altro ieri è stato sequestrato uno dei server che permetteva di fare condivisione di file via internet, ma forse nel caso invece dei motori di ricerca queste operazioni di censura e criminalizzazione sono più efficaci, oppure ci sono modi per aggirarli? Se noi fossimo degli utenti cinesi avremmo la possibilità comunque di aggirarli.
Beh, sì, ci sono degli strumenti che permettono l'aggiramento di queste delle censure, però non so quanto siano efficaci, perché se sono noti agli hacker cinesi immagino che presto o tardi diventino noti anche alla polizia. L'efficacia di queste misure è abbastanza, cioè bisognerebbe essere là per capirlo. Per noi adesso è possibile insomma girarle senza nessun problema, per esempio utilizzando alcuni trucchetti, adesso cerco di non andare troppo nel tecnico, però Google permette anche di visualizzare una copia cache del sito a cui indirizza. Quando noi abbiamo trovato un risultato di una ricerca è possibile accedere con un link direttamente al sito internet, oppure all'ultima snapshot, l'ultima fotografia fatta da Google sulla pagina web, sulla home page di questo sito. Quindi molto spesso questioni che vengono rimosse, parole, testi, immagini imbarazzanti, si possono ancora trovare nella cache di Google.
Perché rimangono nella versione originale, appunto nell'archivio di Google.
Esatto.
E attraverso questo sistema insomma si può recuperare anche dell'informazione che non è più reperibile in diretta, questo è vero.
Esatto, questo è il senso. Poi se ci sono dei siti censurati, oppure dei siti anche inaccessibili, perché per questioni proprio di privacy, perché alcuni siti hanno optato per fare un accesso limitato e quindi occorre una login e una password, bisogna essere registrati e autorizzati dall'amministratore, ci sono dei sistemi anche per aggirare questo blocco. E quindi insomma ci sono vari movimenti anche strani che avvengono all'insaputa dei funzionari, dei solerti funzionari cinesi. Però diciamo che sostanzialmente il risultato che si vuole ottenere è cioè che la maggior parte della gente comune non abbia accesso ai fatti di piazza Tiananmen, per esempio, oppure alle richieste di indipendenza del governo tibetano, e viene assolutamente raggiunto, perché il 99% dell'utente Google non ha questa dimestichezza con gli strumenti.
Va bene, non so se c'è altro. Intanto ringraziamo per averci spiegato un po' questo paradosso, per cui da una parte sembrava che Google fosse l'unico organismo in grado di opporsi alla Casa Bianca in questo momento, l'unico ente in grado di dire no a un Dipartimento di Stato americano, e dall'altra invece sembrava invece accondiscendere con il governo cinese. Insomma, ci hai un po' spiegato quali sono, che non è tutto oro quel che luccica, che insomma di base c'è la difesa della propria strategia commerciale in un caso e nell'altro. Noi ti leggiamo su puntoinformatico.it e su Zeus News, ci sono altre fonti di informazioni che secondo te vale la pena di ricordare per chi voglia interessarsi a queste tematiche?
Ma l'aspetto censura e privacy, sì, questi due siti che hai citato sono ottimi siti di informazione, quindi non credo in questo momento in Italia non hanno paragoni.
Ma perché è difficile trovare informazione affidabile sull'informatica, c'è tantissima informazione ma spesso non la si distingue dalla pubblicità, anche questo.
Esatto, l'informazione indipendente è quello che manca in questo momento, insomma cerchiamo di farci in quattro noi e quelli di Punto Informatico di sopperire a questa lacuna.
Va bene, noi ti ringraziamo qui, ci sentiamo magari per queste questioni che fanno spesso parlare di sé anche in un prossimo futuro.
Sono a disposizione.
Grazie.
Grazie,
buona
mille.
Giornata.
Ciao, grazie a tutti.